rassegna stampa del 2022, grandi novità, l'anno della svolta è cambiato tutto. Davide Giacalone, buongiorno.
Buongiorno, voi siamo noi gli unici, non sono cambiati.
Perché intorno è cambiato tutto, hai ragione, sì, come no.
Buongiorno Davide, allora si va in edicola, ieri non erano in uscita i quotidiani, quindi oggi si parla anche del discorso di fine anno del capo dello Stato Mattarella. Siamo a pagina 6 della Repubblica, la spinta di Mattarella all'Italia che ce la fa e indica al suo posto un nome super partes, parliamo della partita del Quirinale. Nell'ultimo discorso di fine anno l'identikit del successore lontano da figure come Berlusconi, deve spogliarsi di ogni appartenenza, ha detto Mattarella. Lega e Fratelli d'Italia chiedono il no al bis.
A me, secondo me, non ha detto nulla di tutto questo, cioè nonostante ieri non siano usciti i giornali, quindi ci sia stato un po' più di tempo per pensarci. Prendo per esempio il quotidiano La Repubblica, oggi in prima pagina leggo testualmente: Mattarella, dopo di me un candidato super partes. E poi immediatamente sotto l'articolo del loro analista politico principe, cioè Stefano Folli, nel messaggio di San Silvestro Mattarella non ha descritto l'identikit del successore. Quindi mettetevi d'accordo, nel senso che sono proprio a distanza di 10 mm una tesi e il suo opposto. La descrizione del Presidente della Repubblica come rappresentante dell'unità del paese, che diciamo così ritorna come eco in tutti, praticamente in tutti i commenti, dicendo avete visto cosa ha detto il presidente Mattarella, è l'articolo 87 della Costituzione, sta lì dal 1 gennaio del 1948 e naturalmente il presidente della Repubblica lo conosce bene, un po' meno i tanti giornalisti che ne scrivono, perché evidentemente considerano una clamorosa novità. Trovo che sia stato un indirizzo augurale improntato alla serietà e alla possibile serenità, ha avuto passaggi anche non semplici, per esempio c'è una parte di quel messaggio in cui dice: ma quelli che hanno rifiutato il vaccino fanno un'offesa a quanti non hanno potuto ancora potuto averlo e fanno un'offesa a quanti purtroppo ci hanno lasciato la pelle quando il vaccino non era disponibile, così come in altri passaggi, ma in ogni buon conto è la normalità della nostra vita istituzionale, e non toglie che le scelte, compresa quella delle elezioni del Presidente della Repubblica, sono scelte che competono al Parlamento integrato dai rappresentanti delle regioni, e quindi sono scelte che competono alla politica. Questa cosa di doversi trovare sempre fuori qualche sponda, qualche appiglio per dire ha detto che deve essere così o ha detto che non deve essere cosà, se la leggete con attenzione e con un minimo di rispetto alle parole del Presidente della Repubblica, secondo me non ci trovate assolutamente nulla di tutto ciò.
Davide, cambiamo completamente argomento, parliamo di economia, ne parlano sia sul Corriere della Sera che sulla Prima di Libero, ci soffermiamo su quest'ultimo quotidiano, titola così: euro, uno shock lungo 20 anni, nel 2002 sparì la lira, non ci siamo mai ripresi, pane, caffè, energia, ecco tutti i rincari, e l'IKEA alza i prezzi del 9%.
Sì, un titolo, un pezzo firmato da Vittorio Feltri, ma praticamente fuori dalla realtà, nel senso che quando è entrato quando 20 anni fa arrivò l'euro, un caffè costava più di quanto un quotidiano. Oggi i quotidiani, che prendono pure i soldi dallo Stato, che io non glieli darei, costa decisamente di più di un caffè. Quindi io non so esattamente in che mondo vivano. C'è l'aumento dei prezzi. Qui stiamo parlando di un lasso di tempo di 20 anni. L'Italia prima dell'euro era abituata a vedere aumentare i prezzi di mese in mese. Qui siamo in un arco di 20 anni. Non c'è mai stata così poca inflazione come in questi 20 anni, quindi così poco aumento dei prezzi. Pensavi che i prezzi rimanessero fermi per l'eternità? Non è mai successo, ma ci sono prezzi importanti. Prezzi del mondo dei trasporti, i prezzi del mondo delle telecomunicazioni, che sono scesi, non è che sono rimasti fermi, no, sono scesi. Grazie a cosa? Grazie a un più grande mercato e a una più grande competizione, e quindi a una concorrenza che ha portato alla diminuzione dei prezzi. L'euro è stato indubbiamente un successo. Dopo 20 anni si sono dissolte nel nulla tante delle bischerate che si erano sentite sulle le curve dei prezzi, le curve monetarie, l'incompatibilità. C'era gente che voleva che in Italia ci fossero due monete, una per il nord e una per il sud, poi si è scoperto che ce ne voleva una nazionale perché non fosse l'euro. Pensate alle sciocchezze che si sono sentite a due finché non fanno dispari. Ma attenzione, non è che si può cercare nella moneta le soluzioni alle necessità di cambiamento che invece stanno nelle riforme o nelle pratiche di governo. Cioè la moneta è un'unità di conto, certo che ha importanza, certo che può funzionare. Noi ci eravamo abituati in Italia a dire vabbè, tanto i conti vanno male, i tassi di interesse sono alti, non abbiamo i soldi per pagare gli interessi sul debito pubblico, sapete che c'è? Svalutiamo la lira. Geniale, era un furto a mano armata nelle tasche dei risparmiatori, che infatti ci rimettevano un sacco di quattrini. Questo da 20 anni non succede, ma non è che questo significa che hai la soluzione per tutto, è che sei nelle condizioni, se c'hai intelligenza e capacità, per affrontare meglio i tuoi problemi.
Davide, un paio di titoli, poi andiamo all'economia con il Sole 24 Ore dal Fatto Quotidiano. Mattarella saluta, i partiti fingono di non aver capito l'ultimo discorso. E poi il dopo Mattarella con un fotomontaggio sulla prima del Fatto Quotidiano. B prepara il video del sogno da incubo, e il fotomontaggio è il discorso di Mattarella, solo che sul corpo di Mattarella viene fissata la faccia di Silvio Berlusconi. È pronto per l'autolancio presidenziale. Dalla prima della Verità, Mattarella, 7 anni, nati male e finiti peggio. Questo è il bilancio deludente, il commento di Maurizio Belpietro. Dicevamo delle pagine economiche del Sole 24 Ore, siamo all'interno. BCE in ritirata e incognita Quirinale, per i BTP si apre un anno di incertezza.
Allora, naturalmente il mercato del nostro debito pubblico risente ovviamente della moneta con cui viene trattato, quindi questo è uno degli aspetti dell'euro, che ha portato gli italiani a risparmiare un sacco di soldi. Noi prima dell'euro avevamo un debito pubblico più basso in termini assoluti e pagavamo in rapporto al prodotto interno lordo il doppio degli interessi che paghiamo adesso. Insomma, ma anche veramente, ma chiunque, qualsiasi persona abbia a che fare con il costo della vita si rende conto di quante cretinate erano state dette su questo tema. Detto questo, non è che però abbiamo risolto tutti i problemi. È evidente, per esempio, che nei mesi passati, soprattutto dal 2012, ma in particolar modo dalla partenza della pandemia, la politica monetaria è stata molto, molto accomodante, altro che austerità. Austerità è un corno, è stato l'esatto opposto. Questo tipo di approccio non può durare all'infinito, anzi quest'anno sarà in graduale ritirata, e quindi bisognerà stare molto attenti a cosa? A far sì che i soldi che prendi in prestito, perché mettere titoli del debito significa prenderli in prestito, devi metterli, devi andarli a collocare dove possono sperare di produrre ricchezza. Perché se li vai a mettere solo dove creano spesa, generano spesa, e non è che non si diventa ricchi spendendo, guardate, questo è poco ma sicuro, se li metti solamente lì, quando i tassi di interesse cominceranno a salire seriamente, ti troverai nei guai.
Cambiamo ancora decisamente argomento. Prima pagina del Corriere della Sera, l'apertura dedicata all'emergenza Covid, lo scudo della terza dose. I dati dicono 80 anni protetti 56 volte di più. Intanto 1 milione di italiani ha il virus, le misure allo studio per il 5 verso l'obbligo di vaccinazione per tutti i lavoratori. Poi la fotonotizia, ne parlavamo ieri, è dedicata alla prima nata nel 2022, si chiama Olivia, è nata a Roma pochi secondi dopo la mezzanotte, i genitori erano guariti dal Covid pochi giorni prima. Noi siamo adesso invece a pagina 15, torniamo a parlare di energia. Davide, abbiamo ancora 1 minuto e mezzo, spinta europea su gas e nucleare, tra virgolette, vanno inseriti anche loro tra le fonti green.
Sì, è una di quelle cose che nessuno sa esattamente cosa sia, si chiama tassonomia, cioè l'elenco delle fonti che sono compatibili con la transizione ecologica. Non significa che l'Unione Europea stabilisce come tu devi produrre energia, è che i paesi dell'Unione stabiliscono come dove non devi investire nella produzione di energia, quindi non ci devi fare nuove centrali a carbone, perché tanto vanno fuori. Il gas è tra le fonti sporche la meno sporca, il nucleare è certamente una fonte che non crea inquinamento da gas, cioè da CO2, E però naturalmente crea il problema delle scorie e soprattutto la ricerca per nuove tecnologie di fusione nucleare. Questa roba è compresa tra le cose che sono ecologicamente compatibili e non può che essere così, perché è così ragionevole. Poi chi ragiona, chi pensa alle fonti di energia come se fossero degli elementi ideologici, sono a favore o contro il nucleare per principio, normalmente chi ragiona per principio è già arrivato alla fine.
Un grande classico da commentare post Capodanno, botti vietati, eppure, pagina 20 del Corriere della Sera, botti, divieti inutili, incidenti e feriti, lo sgombero dei 500 al rave di Arezzo, ordinanze ignorate, petardi e colpi di pistola. Questo me lo devono spiegare, se, Davide, me lo devi spiegare anche tu, com'è possibile che per festeggiare il nuovo anno uno esce sul balcone con la pistola e esplode un colpo in aria? Non lo so. Comunque, rissa con i coltelli a Milano, nella notte di Capodanno non si sono registrate vittime per i festeggiamenti, e anche qui, perché negli altri anni c'era anche chi moriva per queste cose. I feriti gravi sono invece risultati 14, tutti con una prognosi oltre i 40 giorni.
Allora, intanto è andata bene, appunto, che non ci sono stati morti rispetto a anni invece in cui si contavano anche quelli. C'è questa strana cosa del esci col botto, uccidi l'anno vecchio. Normalmente riesci a beccare il vicino più che l'anno vecchio. Esatto. e vabbè, quello, siamo di fronte a casi di demenza. Così come del resto, diciamo, le ordinanze contro i botti. Tu quello che puoi fare, forse, se vuoi andare in quella direzione, dovresti concentrarti sulla vendita dei botti, perché poi a mezzanotte ti voglio vedere a mezzanotte, a parte che si comincia verso le 10:30, diciamo così, ti voglio vedere a controllare i botti. La cosa che mi colpisce di più in tutto questo, però, vabbè, questo fa parte un po', diciamo, del colore della faccenda, e quest'anno, ripeto, è andata bene. Quello che mi colpisce è che un'oretta di botti e di sfarzi di luci, eccetera, produce una quantità di diossina e di inquinamento con le quali potresti tranquillamente risparmiarti molti dei sacrifici da transizione energetica. Però non gliene importa assolutamente un fico secco a nessuno, nel senso che lo si fa appunto e basta. Per carità, mi dice, ma che ci vuoi impedire di festeggiare? Ma ci mancherebbe altro, bisogna divertirsi, anzi, divertitevi tutto l'anno, mica dovete aspettare solamente un anno, una notte che necessariamente per divertirsi bisogna dare fuoco alle polveri nel senso letterale del termine. Diciamo, questo magari forse potrebbe essere argomento di riflessione, ma si possono fare tanti botti, diciamo, senza necessariamente mettere a rischio la vita propria, altrui, la salute. In quanto alle armi, diciamo così, che vengono utilizzate, quelle per ammazzare l'anno vecchio, diciamo, dovrebbe essere un buon motivo per ritirargli il porto d'armi.
Davide, cambiamo ancora una volta argomento, ritorniamo sulla prima del Messaggero. La cronaca: si è spento a 81 anni l'ex patrono della Parmalat, la parabola di Calisto Tanzi, dall'ascesa al crack miliardario.
Ma allora, questa cosa viene un po' raccontata oggi perché, appunto, il fatto che sia morto viene preso tutti i giornali, lo sfarzo, la crescita, la genialità, eccetera. E lì fu in buona parte anche un fallimento del controlli di mercato. Vorrei ricordare che in quell'operazione 80.000 italiani, 80.000 risparmiatori persero un sacco di soldi, cioè furono impoveriti. Da cosa? Da errori imprenditoriali, da errori di visione. Ma quello è normale, voglio dire, è normale che nella vita si sbagli, è normale che un'impresa possa andare male o possa fallire, ed è normale che se investo in quell'impresa io perda dei soldi. Ma vengo derubato invece quando in realtà l'impresa era da mo' che andava male, ma non emergeva dai conti, e se non emerge dai conti di una società quotata, c'è una catena di controlli che ha funzionato male. Quella catena di controlli che ha funzionato male è una cosa inquietante. Perché? Perché promette povertà, promette altre cose di questo tipo anche per gli anni a venire, e difatti non è che siano mancate. Posto ciò, sì, quella era un'impresa di famiglia ereditata che era stata con genialità portata a crescere, ma con altrettanta, diciamo così, mano lesta se ne erano poi nascosti i punti di debolezza. E questo, ripeto, oltre a essere un crimine, infatti Tanzi muore da detenuto, ma sebbene agli arresti domiciliari aveva ancora 18 anni da scontare. I crimini contro il mercato, contro la trasparenza del mercato, sono crimini gravi. Non è che poi possono essere dimenticati solo in omaggio alla grandezza del botto che hai fatto.
E neanche magari a ciò che c'è stato prima, insomma, per quanto comunque sia stato grande. Allora, noi cambiamo ancora argomento, voliamo negli Stati Uniti, siamo a New York, perché inizia l'era del nuovo sindaco, si chiama Eric Adams, siamo pagina 16 della Stampa. Un ex agente democratico anomalo, il neosindaco, scrive la Stampa, vuole legge e ordine nel programma, lotta alle ingiustizie e nuove frontiere, come ad esempio i bitcoin. C'è una fotografia con il nuovo sindaco che tiene in mano una fotografia della madre, si chiama Dorothy.
Sì, no, lui è andò anche a votare con quella fotografia, nel senso che, se non ricordo male, erano 6 figli di questa donna che faceva la donna delle pulizie, li ha cresciuti tutti e 6 con amore, nel modo in cui poteva, evidentemente riuscita anche a trasmettere loro un'educazione piuttosto forte. Oggi è sindaco di New York, ma a parte questo, a parte le origini, la fotografia che forse... Tra l'altro una fotografia della madre ritratta in un calice da cognac, insomma, questo non so esattamente quale significato iconico abbia.
Un po' kitsch, ma la sosta...
un filino. Ma quelli sono, diciamo, gusti suoi. La questione che lui pone è quella che legge e ordine è una ricetta a difesa dei più deboli. E c'ha ragione. Certo che ha ragione. Io non ho mai capito questa cosa per cui legge e ordine nel nostro mondo si è abbastanza considerato una specie di roba di destra, se non addirittura di destra ruvida. La legge e l'ordine è quello che serve per difendere gli interessi dei più deboli, che se, altrimenti si difendono da soli, cioè, se sei forte ti difendi da solo. Se ci fosse stato, nel caso dell'avventura di Parmalat, maggiore attenzione alla legge e all'ordine, in quel caso in borsa, non di ordine pubblico, ci sarebbero stati molte meno persone che avrebbero perso i loro soldi senza avere minimamente cognizione di cosa stavano facendo. Se ci fossero stati decisamente più legge e ordine in banca quando vendevano, diciamo, dei titoli subordinati, delle obbligazioni subordinate, ci sarebbe stata meno gente che avrebbe perso i quattrini. La legge e l'ordine sono importanti, poi se la legge è sbagliata, quello è un altro discorso, è la politica che deve cambiarla. Quindi, insomma, il discorso di approccio del sindaco di New York e mi pare molto buono. Naturalmente è arrivato il primo giorno al lavoro in metropolitana, a dimostrazione che la demagogia è bella in tutto il mondo, parla sempre la stessa lingua, no? Esatto. Arrivano in metropolitana ma se ne vanno normalmente con l'aereo personale, ma insomma, comunque
a favore di fotografi si fa questo,
esatto,
e altro,
esatto.
Davanti alla telecamera va bene anche Parigi, va bene una messa, e quindi anche la bicicletta andava benissimo. Senti, a proposito di regole, l'America non se la sta passando benissimo per quanto riguarda il discorso Covid. Ci sono dei dati che riguardano l'Italia, siamo sulla prima del Fatto Quotidiano. Legge errata e controlli farsa, un 9,80 su 5 senza terza dose. Speranza corregge il DDL Draghi sulle quarantene. E a proposito di quarantene e isolamento, c'è molta confusione, scrive il Fatto Quotidiano. A Milano la lotta al virus diventa solo un fai da te, ovvero l'autosorvegliato. Come a dire, mettiti una mano sulla coscienza, cerca di capire quanto stretto è il contatto che hai avuto con una persona che poi è risultata positiva e regolati un pochino tu, in autonomia.
Sì, sì. Allora ci sono, diciamo, i dati che noi avevamo già, diciamo, commentato la settimana scorsa, quindi sostanzialmente l'anno scorso, sulla... il pericolo che si corre da vaccinati o non da vaccinati, e dentro i vaccinati il pericolo che si corre da vaccinati è più 150 giorni dall'ultima dose, e invece quelli che hanno completato il ciclo con terza dose. Secondo me basterebbe diffondere quei dati, cioè è più che sufficiente. Quando gli dico che hai 80 probabilità su 100 in più di finire in terapia intensiva, cioè, in qualche modo ti sto dicendo che... Poi, per carità, leggo anche delle cronache di quelli che vengono ricoverati e non vogliono farsi intubare e muore. Lì siamo di fronte a, diciamo, a casi di poca lucidità mentale, che ci vuoi fare? Però per il resto, per la gran parte delle persone che sono ragionevoli, basterebbero quei dati per suggerire cosa fare. Il difficile della questione della quarantena, pensate per esempio a una cosa delicatissima come le scuole, no? Cioè, se uno è contagiato si continua, se sono due allora vanno in didattica a distanza i ragazzini che non sono se non sono vaccinati. Sono limiti, per carità, ovunque metti il limite probabilmente non ha un senso particolare, tanto quei contagi combineranno, correranno. L'autocontrollo è bellissimo perché naturalmente risponde a un concetto di responsabilità personale, però bisogna stare attenti a giocare con il concetto di autocontrollo, perché a cavallo di Natale e Capodanno ci sono state un sacco di polemiche sulle file ai gazebo per i tamponi. Quello lì era un derivato dell'autocontrollo, della responsabilità. Si andava a casa dei nonni, passiamo tutti a vedere, facciamo il tampone prima di creare un problema ai nonni. Era un senso di responsabilità e quindi di autocontrollo. Se però ti metti a criticare quelli che fanno la fila perché dice non è sintomatico, che ci faceva a fare la fila? Appunto perché era una persona responsabile. Aumenta almeno la possibilità di poter fare queste cose senza mettersi in fila per ore al freddo, che poi fa venire quantomeno il raffreddore.
Ecco, motivo che ti spinge in
farmacia. Ma dovresti aver fatto l'antinfluenzale a sto punto, così sei a posto.
Qui certo. Apriamo un altro bel filone. Avremo modo comunque di parlarne a partire dalle 9 anche insieme a te, Davide, insieme ad Andrea Pamparana, e nella nuova puntata, la prima dell'anno, dell'Indignato Speciale. Intanto la rassegna stampa torna domattina a 7:10. Buona giornata e buon lavoro.
A più tardi e buona radiovisione a tutti.
Partono le nostre interviste parlando anche di emergenza Covid.
Esatto, parliamo nello specifico di vaccini, ci dedichiamo alla fascia dei più giovani, quella degli under 12. Come sta procedendo la campagna vaccinale? Ne parliamo con la dottoressa Antonietta Auriemma, ex primario di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'ospedale Bolognini di Seriate. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Eccoci qui, la campagna vaccinale per gli under 12 è partita il 16 di dicembre. Come sta andando, dottoressa?
Sta andando diciamo sulla popolazione di circa 3.600.000 bambini in questa fascia d'età, la prima dose somministrata è pari all'8% e la copertura, diciamo, vaccinale si ingloba anche i bambini in questa fascia che si sono ammalati, sono guariti, arriva a una copertura del 15% circa. Abbiamo in questa fascia di età un tasso di ospedalizzazione per malattia da Covid di 6 casi su 1.000 bambini infetti e un caso su 7.000 circa finisce in terapia intensiva pediatrica. I dati di monitoraggio della CDC, il Centro di Controllo Malattie, su più di 5 milioni di dosi di vaccino in questa fascia di età ha fornito dati convincenti di efficacia e di sicurezza di risposta anticorpale che supera il 90% in questi bambini e con una buona, ottima risposta soprattutto nelle fasce più basse. I bambini con età più bassa hanno una risposta anticorpale molto più buona, per esempio rispetto a quelli di 10-11 anni. Non ci sono state reazioni avverse, addirittura in questa fascia di età non ci sono stati nemmeno i casi di miocardite che si sono viste nelle vaccinazioni post-vaccinali nelle fasce adolescenziali. Anche se tutte queste miocarditi scatenate, diciamo, dal vaccino negli adolescenti hanno avuto tutte un esito poi favorevole, a differenza delle miocarditi scatenate dalla infezione e malattia da Covid. I vaccini, c'è da dire, non indeboliscono il sistema immunitario, forse vogliamo ancora un po' incompleto nei bambini. Il sistema immunitario nei bambini è programmato per reagire a tutti i possibili agenti infettanti già dalla nascita. Il vaccino ci preserva dalle sequele, o meglio dal long Covid. Sì. Un bambino guarito su 7 sviluppa queste sequele tra 1 e 7 mesi dall'infezione.
Ne avevamo parlato, dottoressa, parecchio, perché poi era un fenomeno che abbiamo imparato a conoscere dopo qualche mese. Comunque il messaggio è chiaro, l'organismo fa la sua parte, il vaccino però dà una grande mano anche ai più piccoli. Sì. Dottoressa Antonietta Auriemma, grazie per essere stata con noi e buon anno anche a lei.
A voi tutti, grazie infinite.
Grazie dottoressa.
Visi News.
Come promesso, allora torna l'appuntamento in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Invernali. Oggi andiamo alla scoperta di due discipline particolari che vedremo tra l'altro alle Olimpiadi in Cina, che sono lo skeleton e il bob. Lo chiediamo al direttore sportivo Maurizio Oioli, che è con noi stamattina. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e buon anno.
Buon anno, mi raccomando, ricordiamocelo questo 2022 che è appena iniziato, dobbiamo prenderci confidenza. Maurizio, vogliamo presentare queste due discipline che magari non tutti conoscono? Ad esempio, il bob non deve essere confuso con lo slittino.
No, assolutamente. Vabbè, il bob è innanzitutto una slitta molto più grande. Le specialità sono il monobob per le donne, il bob a due sempre per le donne, oppure bob a due, bob a quattro per gli uomini. Quindi diciamo che è uno slittone molto pesante e anche gli atleti devono essere atleti forti, pesanti, veloci, che possono permettersi insomma di spingere una slitta da 200 kg.
E invece lo skeleton che cos'è?
Lo skeleton è lo slittino a pancia sotto, quindi con la testa in avanti, e si scende quindi proni, molto simile diciamo all'altro slittino, quello un po' più famoso perché diciamo un po' più di storia soprattutto in Italia grazie ad Armin Zöggler e a tutte le medaglie che Armin ha vinto, però si svolge sempre all'interno delle stesse piste e più o meno le caratteristiche sono le medesime, ecco.
Le stesse, ecco. Maurizio, tra l'altro io ho visto atleti scendere veramente come fulmini. A che velocità arrivano in discesa?
Allora, gli atleti raggiungono velocità anche fino ai 140 km orari, dipende dalle piste. Le velocità più alte si raggiungono col bob a 4 perché essendo più pesante la forza insomma di accelerazione diciamo incide di più, quindi le velocità maggiori si raggiungono appunto col bob a 4, però anche con lo skeleton arriva sopra i 135, in tante piste ci si arriva.
Fa paura, cioè sono velocità che fanno paura in macchina, figuriamoci a corpo libero insomma su questo bob a pancia in su o a pancia in giù. Ecco, una curiosità Maurizio, che tipo di preparazione atletica devono avere questi sportivi per praticare il bob e lo skeleton?
Allora, gli atleti di base devono essere atleti veloci, quindi devono avere un'ottima capacità di accelerazione, devono essere pesanti soprattutto per quanto riguarda il bob, cioè devono essere quindi forti, atleti comunque intorno ai 95-100 kg. Nello skeleton invece si può essere anche un pochino più leggeri. Di base per tutti ci vuole una grande capacità sostanzialmente di concentrazione, non bisogna sostanzialmente avere paura di quello che succede e niente, poi tanto lavoro e tanta dedizione per impegnarsi a raggiungere i migliori risultati.
Come in ogni disciplina, tra l'altro, sportiva e non solo, mi verrebbe da dire. Maurizio, allora, prima abbiamo parlato di Olimpiadi, ormai manca sempre meno, le seguiremo, stiamo parlando di febbraio, di Pechino 2022, tanti gli azzurri che saranno anche impegnati, ci sarà la nostra portabandiera Sofia Goggia, testimonial di RTL 102.5, e gli atleti, ce lo stavi raccontando, si preparano per questo appuntamento davvero importante, Olimpiadi invernali. Senti, che previsioni vi sentite di fare da adesso?
Allora, è sempre difficile sbilanciarci, diciamo che abbiamo un atleta in particolare nello skeleton femminile che è Valentina Margaglio, che quest'anno ha già ottenuto più di un podio in Coppa del Mondo e quindi ha buone speranze di fare molto bene anche là. Per quanto riguarda il bob, si spera comunque di fare buone prestazioni, diciamo che grandi possibilità di medaglia in questo momento non ci sono, però stiamo lavorando bene, chi lo sa, vedremo.
Eh sì, e poi sempre un'incognita, può sempre esserci un colpo di fortuna dell'ultimo momento, perché no? Maurizio Oioli, direttore sportivo bob e skeleton, grazie per questa chiacchierata, buona giornata e buon lavoro.
Grazie mille, è stato un piacere.
Dicevamo di questi sindaci inascoltati che avevano chiesto nei giorni precedenti il Capodanno niente botti per favore, un po' di polemica perché magari qualcuno, un po' come l'obbligo vaccinale, voleva il divieto, ma il problema oggettivo era forse nella sorveglianza, poi andare a controllare che effettivamente non venissero fatti questi botti o fuochi d'artificio. Non è facile fare il sindaco, c'è un signore che si chiama Davide Ferrari, lo ha fatto per 10 anni nel comune di Gagliate, siamo in provincia di Novara, e ha scritto un libro con frutto della sua esperienza soprattutto sui social network. Signor Sindaco, domani pioverà, 10 anni di Facebook tra cittadini e leoni da tastiera. Buongiorno, la chiamiamo ancora Sindaco o la chiamiamo solo Ferrari?
Secondo la regola, un sindaco è per sempre.
Ok, va bene. Quindi, sindaco, che cosa le chiedevano i suoi concittadini attraverso i social network? Perché ci sono delle richieste, delle domande assurde, dall'indifferenziata se va messa fuori domani, oppure davvero come saranno le previsioni?
Sì, sì, è vero. Guarda, dalla posizione del sindaco si ricevono i messaggi più disparati. Nel caso delle feste, il punto di vista del sindaco è assolutamente diverso da quello dei cittadini, perché si è continuamente schiacciati tra due posizioni: tra il sindaco che organizza feste e quindi si becca l'accusa di essere un sindaco festaiolo, di sprecare denari pubblici, al sindaco che invece non fa nulla e si becca l'accusa di amministrare un paese dormitorio. Purtroppo, se un comune avesse per assurdo due cittadini elettori, probabilmente si sarebbe spaccati tra queste due posizioni, anche tra i due unici cittadini abitanti nel paese.
Ecco,
per quanto sì.
Scusi se l'ho interrotta, volevo chiedere
invece,
secondo...
sì. Sì, prego, prego.
No, continui pure, prego.
Io ho avuto, per esempio, abbiamo organizzato spesso, finché si poteva, i fuochi d'artificio, e insomma, i fuochi d'artificio erano una bella occasione di festeggiamenti. È chiaro che poi è vero, ci sono il problema degli animali, degli animalisti che sono molto sensibili al problema dei botti, e allora noi sindaci siamo sempre in prima linea a trovare innovazioni. Un giorno è arrivato un signore che mi ha venduto dei fuochi silenziosi, bellissimi. Era l'uovo di Colombo. Bello, io posso fare i fuochi d'artificio, ma senza
botto.
Disturbare gli animali. Erano fuochi sincronizzati con la musica, talmente alta che coprivano i botti.
Quindi episodi veramente molto, molto singolari. Lei, tra l'altro, in questo libro si concentra, no, anche a raccontare un po' il rapporto tra social network e cittadini. Pensa che in generale i Facebook, i social network, appunto in generale, siano un mezzo a vantaggio della politica, o bisogna, ecco, saperli gestire?
Assolutamente bisogna saperli gestire. Io tendo a vedere il bicchiere mezzo pieno. Se i cittadini trovano un canale per rapportarsi con gli amministratori, con la politica, attraverso i social network, se gestiti bene, avvicinano le distanze tra cittadini e cosa pubblica e amministrazione pubblica, quindi rinsaldano quello che è un po' il problema della politica attuale, che è quello della mancanza di fiducia.
E poi, sindaco, c'è anche un tema, ossia tanti di noi cittadini, sia che viviamo in un piccolo paese che in una grande città, non so se è una tendenza solo italiana, abbiamo un po' il vizio di, alla prima cosa che non funziona, ma il sindaco che fa, ma il comune che fa, non fanno nulla. Allora, c'è anche un po' di responsabilità da parte dei cittadini, evidentemente, però come fa un sindaco a farlo capire? Perché nel momento in cui lei dovesse magari anche farlo notare ai suoi concittadini, quelli magari storcerebbero anche un po' il naso. Lei come ha fatto?
È un grande problema quello di spiegare come funziona dietro le quinte di un'amministrazione pubblica. A volte il cittadino si ferma al sacchetto delle immondizie abbandonato piuttosto che alla cacca dei cani, a cui ho dedicato l'intero capitolo nel libro, senza pensare che dietro ci sono tantissime persone che svolgono quotidianamente bene il loro lavoro, che sono tutti dipendenti pubblici, che spesso sono messi alla gogna, a volte anche giustamente, ma molto più spesso, anzi direi la norma, è che lavorano con coscienza e mandano avanti un paese senza che la gente se ne accorga. Io, quando vado spesso nelle scuole a spiegare il lavoro del sindaco e ai bimbi di quinta elementare, dico che ciascun cittadino, ciascun bimbo in questo caso, ha a che fare con qualcosa del comune da quando si sveglia la mattina e fa pipì fino a quando va a dormire o quando esce dalle attività sportive che torna a casa alla sera con l'illuminazione pubblica.
Certo, perché siamo tutti parte della cosa pubblica. In 10 secondi, esatto. Allora, abbiamo detto le cose più importanti che insomma i cittadini chiedono al sindaco sui social: il sacco dell'umido, poi la cacca dei cani e le campane che suonano troppo presto.
Cioè, le campane, sì, certo, le campane che suonano tanto, troppo, fanno i concerti, suonano presto, suonano troppo presto o suonano troppo tardi, perché qualcuno è arrivato anche a dirmi che l'orologio della chiesa è in ritardo.
Ecco, è in ritardo.
Ed era
il
colpa
sindaco
del sindaco.
Fa,
è assolutamente colpa del sindaco, no, non che vai, deve non sapere anche quando sono le messe.
A suonare le campane. Sindaco, grazie davvero per essere stato con noi. Davide Ferrari, ex primo cittadino di Galliate, buon anno anche a lei.
Grazie, buon anno a tutti e a tutti gli ascoltatori, anche a voi, grazie mille.
Parlavamo del rientro a scuola, tra poco più di una settimana appunto si tornerà in aula, speriamo per tutti in presenza. Diciamo prima che il ministro Bianchi ha smentito diciamo l'ipotesi della didattica a distanza, ma al momento non c'è ancora nulla di chiaro. Facciamo il punto della situazione insieme ad Antonio Fundarò, che è un docente e redattore di Orizzonte Scuola. Buona domenica e buon anno.
Buona domenica e buon anno a voi.
Grazie. Allora, intanto vediamo un po' la situazione. Secondo lei riusciremo effettivamente a tornare in tutta Italia in aula in presenza?
Ma io mi auguro di sì, perché credo che su questo il governo abbia scommesso troppo e abbia investito anche in immagine. Chiaramente, così come immagino abbia già considerato il governo, e si dovrà attendere necessariamente il 5 di gennaio, che mi pare che ci sia il giorno nel quale il governo si confronterà nuovamente con la conferenza delle regioni italiane. Chiaramente il problema del rientro a scuola è fortemente, intimamente legato a quello della didattica a distanza, e credo che sia lo spauracchio maggiore per le famiglie e in maniera particolare per gli studenti italiani.
Sono già partiti dei gruppi di preghiera, io glielo dico, Fundarò, delle mamme nelle chat, gruppi proprio di preghiera collettiva affinché il 10 i bambini, soprattutto i più piccoli, perché insomma al netto insomma della campagna vaccinale che sta procedendo, i ragazzi di 14-15 anni si possono anche autogestire a casa con la didattica a distanza. Con i più piccoli la situazione è complicata. Dicevamo, bisogna attendere qualche giorno per capire, sì. Anche se sentivo questo balletto di cifre: con un contagiato si va a scuola, con due contagiati stanno a casa e fanno la DAD. Bisogna fare chiarezza.
Sì, in realtà è un po' confusionario, come al solito, quello che si propone. L'attuale, credo, ipotesi, che è quella della conferenza delle regioni italiane, è quella intanto per la scuola dell'infanzia, è quella di andare comunque in didattica a distanza qualora ci fosse un contagiato all'interno della sezione di scuola dell'infanzia. Cosa diversa dovrebbe essere per la scuola primaria e secondaria di primo grado. Pare che ci siano all'esame due ipotesi: l'ipotesi dei contagiati, dei due contagiati, 2/3 contagiati, perché ancora il governo non ha deciso in questo, e in quel caso i coloro che non sono vaccinati vanno in didattica a distanza, la rimanente classe rimarrà con un percorso, credo, di un tampone T10 in presenza, e poi il caso della didattica invece nella scuola secondaria di secondo grado, che dovrebbe presso a poco funzionare nella stessa maniera ed elevare il numero a 3. Però chiaramente credo che sia i genitori sia chi non è né docente né insegnante non conosce bene quali siano le dinamiche di un'organizzazione di una classica lezione quando metà della classe o meno della metà della classe è in presenza e la rimanente parte della classe è a distanza, sia innanzitutto per il tempo dedicato alla didattica a distanza, che, come penso che sia ormai risaputo, ma è sicuramente conosciuto ai genitori, è ridotto proprio per quella indicazione dell'Istituto Nazionale di Sanità, che chiaramente intende, in ragione anche delle sollecitazioni che vengono dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che riduce a 45 minuti il tempo della didattica a distanza per frazione di ora. E poi comunque credo che venga meno quello che i genitori considerano, forse perché i genitori tendono inevitabilmente a mandare i figli a scuola per ragioni le più svariate, e non credo che siano solamente legate alle interazioni sociali, al valore della didattica in presenza, ma credo che siano legate al mondo del lavoro, all'organizzazione della giornata. Ma sicuramente per noi docenti è una situazione davvero deprecabile, quella di avere due gruppi di alunni una parte di essi a distanza, l'altra parte in presenza. Chiaramente sono convinto che la mancanza di interazione sociale anche in questo caso viene meno. Credo che il punto per smontare tutto il valore della che molti danno alla didattica a distanza, talvolta pure io ritengo che la didattica a distanza ha mutato anche la percezione che ciascuno di noi ha dell'intervento pedagogico con i propri alunni, ma per smontare tutto basterebbe pensare questi castelli delle presunte verità e dell'importanza della tecnologia nella gestione del rapporto alunno-docente a distanza, e basta questo punto sarà quello anche dirimente, e la mancanza di interazione sociale è quello che credo che faccia venire meno il valore della didattica a distanza sotto ogni punto di vista, e anche credo che la paura maggiore di noi docenti congiuntamente, come penso sia chiaro, quello dei genitori e degli stessi attori principali che
certo,
sono
i ragazzi,
i nostri alunni, sì, ma oltre le difficoltà infinite chiaro, nella gestione della scuola.
È chiaro, io parlo anche per esperienza, insomma, nel momento in cui metà della classe è collegata e il professore magari si dimentica perché ha dei ragazzi davanti a sé, quindi ricorda una lezione tradizionale, congiungere le due cose, poi non è semplice, poi per ragazzi che per socialità si intende 10 minuti in corridoio a distanza con la mascherina solo per far merenda, insomma quella non è la scuola, ma purtroppo la situazione è quella che è. Dobbiamo salutarci, ma torneremo a sentirci sicuramente presto, quindi grazie mille ad Antonio Fundarò, docente e redattore di Orizzonte Scuola, buon anno anche a lei.
Buon anno.
Parliamo di file, perché insomma purtroppo a tanti di noi in queste settimane sarà capitato di dover effettuare un tampone o comunque di aver avuto un contatto magari anche non stretto con una persona che poi è risultata positiva, quindi abbiamo dovuto o passare un drive-in per un tampone molecolare o anche in farmacia per un tampone rapido. In tutto ciò magari abbiamo anche acquistato una mascherina FFP2 che in questo momento comincia un po' a scarseggiare. C'è una, insomma, non una polemica, comunque una discussione, perché le parafarmacie sono state escluse dalla corsa ai tamponi, ma non solo. Di questo e altro parliamo insieme a Davide Gullotta, che è il presidente della Federazione Nazionale delle Parafarmacie Italiane. Gullotta, buona domenica e benvenuto.
Buona domenica a voi e buon anno.
Allora, perché secondo lei siete stati esclusi dai tamponi? In questo momento magari servirebbe un luogo dove farli in più, visto la grande affluenza.
Sì, assolutamente, certo che servirebbe un luogo in più. Le parafarmacie in Italia sono 5.000 e 5.000 luoghi in più potrebbero essere soltanto un aiuto in più a snellire le file enormi che si sono create. Beh, il perché è semplicemente un motivo politico. C'è un'interferenza lobbistica che di fatto sta impedendo anche a noi farmacisti in parafarmacia di poter effettuare i tamponi. È un qualcosa di ridicolo e vergognoso dal mio punto di vista, ovviamente.
Secondo lei però nel senso sarebbe comunque un aiuto concreto che il vostro settore potrebbe dare, o alla fine il motivo magari è che siete comunque in pochi rispetto alle farmacie, se è questo il motivo?
No, assolutamente. Le parafarmacie attualmente, ripeto, sono 5.000, ma sono distribuite in modo abbastanza capillare sul territorio italiano e già sono di fatto pronte, come ho ribadito più e più volte. In parafarmacia c'è lo stesso software che si trova in farmacia, c'è sempre presente un farmacista. Noi già inviamo i dati al sistema TS per il 730 precompilato, quindi è semplicemente un motivo meramente burocratico, cioè attivare. Io nel mio software c'ho scritto stampa Green Pass, solo se clicco sopra mi dice praticamente non possibile, utente non abilitato.
Manca insomma l'autorizzazione per... Senta, io sono giusto andata in parafarmacia, ne ho girate un paio, a dir la verità, due o tre nei giorni scorsi, alla disperata ricerca delle FFP2, che adesso sono le mascherine richieste per i luoghi al chiuso e sono diventate davvero preziosissime. Già sapevamo che costavano di più rispetto alle chirurgiche normali, ma al netto del fatto che non le ho trovate, mi hanno detto arriveranno e non si sa quando, ho visto, laddove le ho viste, dei prezzi schizzati alle stelle. Qualcuno dovrà pur controllare.
Sì, purtroppo quando c'è stata un'improvvisa richiesta di mascherine, ed è vero, stanno mancando. non in tutti i luoghi, diciamo che mancano a macchia di leopardo, più facilmente nelle città che quanto nei paesini. In alcuni casi i prezzi sono aumentati, ora si sta parlando di mettere un prezzo calmierato. Da parte mia, io nei miei punti vendita, i miei associati li vendiamo sempre tra 1,50 euro e 1 euro, e da quel che so dovrebbe il prezzo calmierato sarà intorno all'euro, quindi noi ci stiamo cercando di conformare su quei prezzi. Poi ovviamente il singolo caso del collega che fa un po' un'operazione commerciale scorretta può capitare, purtroppo.
È chiaro, in attesa che il commissario Figliuolo trovi una quadra insieme alle farmacie, perché è arrivato mandato dal governo di trovare un prezzo calmierato, ma l'accordo ancora non è stato raggiunto. Gullotta, c'è anche un altro tema, ossia ci sono alcune ordinanze regionali, penso al Lazio e alla Toscana intanto, ma sono anche altre due delle regioni che tra l'altro passeranno in zona gialla, per cui sarà necessario, proprio per ovviare a queste file e al caos tamponi, sarà necessario un tampone anche rapido per accertare positività e in alcuni casi anche la fine della quarantena. Secondo lei è sufficiente, oppure, cioè, cosa risponde a chi dice che comunque il tampone rapido è meno attendibile del molecolare?
Beh, sicuramente il tampone rapido è meno efficace rispetto al molecolare, ma comunque sia dà un indice importante, perché se c'è un'infettività in corso, se la persona è infettiva, il tampone rapido può rilevarlo in modo abbastanza preciso. Il molecolare ovviamente va ad amplificare l'eventuale presenza del virus, quindi il tampone molecolare è assolutamente valevole, il tampone rapido. E per questo sarebbe estremamente importante in questa fase permettere anche noi farmacisti in parafarmacia di poter aiutare a snellire le file e poter fare anche i tamponi.
Mi faccio capire in 30 secondi, con i tamponi rapidi, se esce positivo 99% ci ha preso, se invece esce negativo può essere, sentivo dei dati, 1 su 4 potrebbe essere non attendibile.
Beh, essenzialmente il tampone molecolare amplifica l'eventuale presenza del virus, quindi anche una presenza minima. Uh-huh. Un tampone rapido verifica se c'è un'infettività importante.
Certo.
Può essere negativo, ma magari il virus è in incubazione, quindi un virus che è in incubazione, cioè l'infettività è molto bassa. Diciamo che il tampone rapido dà un indice dell'infettività del paziente.
Perfetto, è stato molto chiaro. Grazie a Davide Gullotta, presidente della Federazione Nazionale delle Parafarmacie Italiane. Buona giornata.
Grazie a voi, grazie. Buon anno di nuovo.
Grazie, ci ritroviamo settimana prossima. Grazie anche a Barbara Sala.
Grazie a Luigi Santarelli, Andy Ceccarelli e poi Gigi Resta e Fabio Romano in regia.